questi posti qui sono. Antonietta, vieni, vieni. Angela, venite qua a farci compagnia. Se no. Dunque, cominciamo questa serata che è impegnativa. Prima di tutto spegnendo i telefonini. Questa serata impegnativa, però anche questo è necessario perché l'ignoranza domina sovrana nel presente delle chiese, figuriamoci nel passato, eppure il presente è figlio del passato. Luigi Sandri ci guiderà, sarà nostra guida in questi cammini, storie dei primi secoli delle chiese e in particolare di quegli appuntamenti forti che sono stati i concili. Non c'è stato solamente il Concilio Vaticano II, come sembra essere così un po' conosciuto dal mondo cattolico. E per aiutarci in questo cammino, percorso, dibattito anche, ci ha preparato da buon insegnante, da buona guida, questo foglio con alcuni dati, una scheda storico-teologica. L'abbiamo mandata via email perché chi poteva se la stampasse con la sua bella stampantina di casa, chi non ce l'ha, ce ne abbiamo ancora alcune copie lì disponibili da Daniela e quindi possiamo seguire con attenzione questa carrellata storica, lunga e importante, perché solo chi ha consapevolezza delle proprie radici può poi anche germogliare e fruttare, fruttificare nei tempi nuovi. Grazie tantissimo a Luigi che ha avuto questa pazienza nel accompagnarci, prepararci e ce l'ha ancora nell'accompagnarci in tutto questo anno che dedichiamo allo studio, riflessione, conoscenza, simpatia verso le sapienze di altre culture ed in particolare la storia, la spiritualità, la vita quotidiana dei cristiani di Oriente. Io mi taccio e cedo a lui il microfono.
Vabbè. Allora, no, naturalmente il tema è molto complicato, io cerco di semplificarlo così per noi, insomma, ma è ovvio che ci serve da parlare per secoli. Allora, noi parliamo dei concili ecumenici, dobbiamo spiegare, cominciare le parole. Concilio ecumenico. Quando la Chiesa cominciò a diffondersi, cioè nel primo, secondo e terzo secolo, già ci furono dei concili locali, per esempio a Cartagine ci furono dei concili importanti. Ma il primo concilio ecumenico fu quello del 325. Concilio in greco si dice sinodos, che vuol dire strada con, cioè fa strada insieme, vuol dire stare insieme a discutere. Ma l'origine, questa qui è una origine laica, diciamo così. Ecumenico. Se voi leggete il testo in greco, si spera che qualcuno ogni tanto invece di leggere chi legga il testo greco dei Vangeli. C'è scritto quando parla del famoso censimento, vi ricordate? Quirino faceva il censimento, su tutta la terra. Il testo greco dice sull'ecumene, perché per loro tutta la terra era la terra, cioè era l'impero romano. I cinesi, i giapponesi, l'Africa giù, l'America non ne parliamo. Era zero, quindi l'impero coincideva con la terra era l'impero romano. Quindi fare un concilio ecumenico significava di tutta la terra imperata, comandata dai romani. Gli altri non esistevano, sono quattro stronzi, non hanno nessuna cosa. Così era il pensiero, non è che i barbari sapevano che c'erano, ma non interessavano, poi sarebbero arrivati. Allora cominciamo con questi concili ecumenici. All'inizio del IV secolo, ad Alessandria di Egitto, c'era un prete, si chiamava Ario, da non confondere con gli aridi, gli ariani, quello questione diciamo razziale, un'altra cosa, deriva da Ario, invece di chiamarsi Pasquale si chiamava Ario, il quale dice a sto Ario che lassù, lassù, cioè nella Trinità lassù, lassù, il Verbo, diceva Ario, è simile al Padre, ma non uguale. Perché diceva così? Perché se voi leggete gli Evangeli, ci sono molte affermazioni che fanno vedere che Gesù non sa tutto. Per esempio, quando dice, parla del giudizio universale, quando arriverà questo maestro, gli chiedono, e lui dice, nessuno lo sa se non il Padre. Quindi lui non sapeva certe cose. Perciò dice Ario, il Verbo incarnato, che poi si incarna, ma lassù, adesso parliamo di lassù, prima ancora di incarnarsi, è simile, in greco homoiousios. Invece la dottrina normale era il Verbo, quello lassù, è uguale, homoiousios, quello i in greco fa la differenza tra uguale e simile. Regnava Costantino. Regnava Costantino e Costantino era un figlio di puttana, era una specie di Berlusconi del tempo, no? Il quale non è che gli fregasse niente di religione, lui voleva il comando, l'impero e non voleva storia nell'impero. E siccome siamo all'inizio del IV secolo, per i romani il sacerdotium e l'imperium alla fine avevano radice nell'imperatore che comandava, una diciamo eresia, tra virgolette, era pericolosissima per i risvolti politici, perché ci sarebbero state le correnti che alla fine minavano l'impero. Questo è il problema per Costantino, non una questione teologica. E siccome la questione di Ario stava facendo un casino infernale in Oriente, e siccome con l'editto di Milano, come voi sapete, firmato da lui e da Licinio, erano due gli imperatori, no? E ammetteva il cristianesimo come religione lecita. A volte la gente dice la libertà religiosa, non è così. Costantino e Licinio dicono che il cristianesimo è religione lecita. Cioè, uno di noi poteva essere cristiano o pagano, non c'erano problemi. Solo con Teodosio, alla fine del secolo, il cristianesimo diverrà religione obbligatoria dell'impero romano. Allora, perché Costantino ha fatto quel famoso editto? Perché lui ha capito benissimo dove andava a finire, cioè andava a finire che il cristianesimo avrebbe vinto e quindi lui è messo le mani avanti e si è fatto protettore del cristianesimo, pur non essendo cristiano. Voi sapete che Costantino si è fatto battezzare sul letto di morte, perché così prima ha fatto tutti i peccati che voleva, dice poi col battesimo, all'ultimo momento, e io sono a posto, non posso più peccare, erano tremendi. Vabbè, Costantino dice, cari signori, io non voglio queste eresie qui perché qui minano l'impero. E dunque che fa? Lui, non il Papa, toglietelo dalla testa voi latini, lui, l'imperatore, decide di fare un concilio ecumenico dei vescovi cristiani. Voi, dice, venite con me a Nicea. Nicea esiste ancora, in Turchia si chiama Iznik, è a 150 km da Istanbul sulla riva asiatica. Oggi si chiama Iznik. Uno dice, c'è, della Nicea antica c'è qualche rovina, io sono naturalmente, sono stato molto commosso a visitarla. Ebbene, dice, voi venite, venire voleva dire che l'impero dava tutte le strutture dell'impero, le navi, le strade, la protezione, a tutti i vescovi cattolici, c'era solo quella chiesa, perché si radunasse e dice, voi mi dite, qual è la vera chiesa, e cioè la vera fede, dopodiché ci penso io a sistemare gli eretici. E questi vescovi, secondo la tradizione, sono 318, ma non si, ma più o meno, era un grande numero, però erano quasi tutti orientali, cioè della parte orientale dell'impero. Degli occidentali ce n'erano 4-5, il Papa Silvestro, allora il Papa Silvestro, viene rappresentato da legati. Non c'era il Papa, però c'aveva i suoi legati. Questo concilio, dunque, discute a Nicea e definisce che il Verbo è uguale al Padre. E quindi l'arianesimo è una eresia intollerabile, cioè i seguaci di Ario sono eretici. E allora Costantino dice, benissimo, adesso ho capito come stanno le cose, comincia a perseguitare gli ariani, ma fino a un certo punto, perché adesso non entro nei dettagli, ci sono stati dei momenti in cui sembrava che l'arianesimo prevalesse ancora, e siccome Costantino faceva appunto il politico, allora passava di là perché lui andava con chi vinceva, no? Quindi è stata una cosa molto complessa. Tanto più che poi dopo quasi tutti i popoli barbari che hanno invaso la parte, diciamo, nostra, ecco, la Francia, la Spagna, l'Italia, erano cristiani, si sono fatti cristiani, ma ariani. L'arianesimo è durato 3 secoli e quasi tutti i popoli barbari, tra virgolette barbari, erano cristiani, ma ariani, quindi era una cosa così. Però poi è scomparso. È l'unica eresia grande, eresia tra virgolette, che è scomparsa. Dopo di allora, dal VI secolo in poi, non c'è stato più nessun ariano ufficialmente. Passano gli anni e ci sono altre questioni, io naturalmente semplifico. Nel 381, quindi sono 60 anni dopo, a Costantinopoli viene convocato il secondo concilio, sempre ecumenico, della terra abitata dell'impero, il quale stabilisce che lo Spirito Santo, sempre lassù siamo, procede dal Padre, punto. Ex tu patru, dice il greco. Allora, mettendo insieme quello che aveva detto Nicea e mettendo insieme quello che dice Costantinopoli primo, poi sono poi altri, nasce il famoso credo niceno-costantinopolitano, che la domenica si recita, il credo che si recita dalla domenica in tutte le chiese cristiane del mondo, è esattamente il credo nato da Nicea, allungato con un pezzettino da Costantinopoli, in particolare sullo Spirito Santo, perciò si chiama niceno-costantinopolitano. Così uno dice, quando, purtroppo qui non si dice, ma mi dispiace molto perché poi la gente non sa le cose, pazienza, pazienza, però è una cosa sbagliatissima, bisogna sapere che quel credo gronda di battaglie, di problemi, e milioni di persone hanno recitato quel credo in tutti i luoghi del mondo cattolico e per 2000 anni, per 2000, 1700 anni, quindi bisognerebbe pensarci prima di cancellare. Ma ad ogni modo, andiamo avanti, andiamo a Efeso. Voi sapete che Efeso c'è ancora, le rovine, chi non l'ha visto deve andare a Efeso, non andate solo a Capri, andate ad Efeso, perché è bellissimo, le rovine di Efeso sono bellissime perché sono tante, cioè fa impressione, ecco, non è poche cose. Perché Efeso? Perché erano sempre, vedete, sono tutti lì, tutti i concili primi sono stati fatti nell'attuale Turchia, e questo è un bel problema, tutti nell'attuale Turchia. Perché si fa il concilio? Perché c'era il patriarca di Costantinopoli, Nestorio, che in un grande contesto di tanti altri teologi comincia a discutere, vabbè, il verbo l'abbiamo sistemato, ma adesso parliamo del verbo incarnato in Gesù. Quindi finita la teoria, la visione del cielo, vediamo sulla terra. Come è fatto sto Gesù, questo misterioso Gesù? Nestorio diceva, in Cristo, cioè nel verbo incarnato, ci sono due nature e due persone, la natura divina ed umana, la persona divina ed umana. Lui faceva un bellissimo paragone. Se tu vedevi per la strada Gesù, uno l'avesse visto, e qualcuno l'ha visto, e dice lui, è come vedere un preziosissimo lampadario che all'interno custodisse una meravigliosa luce. Gesù era come il corpo, diciamo, che custodiva questa luce del verbo. Quindi due nature, due persone. Se questo è vero, dice Nestorio, la Madonna non si può chiamare madre di Dio, come molti cominciavano a dire. No, è assurdo che Dio abbia madre. La Madonna è madre di Cristo, cioè dell'uomo, non di Dio. Grande discussione, concilio di Efeso, e il concilio di Efeso invece proclama che la Madonna è Theotokos, madre di Dio, mentre Nestorio diceva è Anthropotokos, madre dell'uomo. Quindi quando ho sentito nominare nell'ortodossia la Theotokos, deriva da Efeso 431. Ma questa questione di come è fatto sto Cristo, sto Gesù, agita le acque, perché per opporsi a Nestorio, per garantire l'unità di questa persona, di questo Gesù che camminava per le strade, gli armeni, i siri e i copti, copti vuol dire gli egiziani, Egipto, copto, insistevano tanto sull'unità che dicevano no, in Cristo vi è una sola natura e una sola persona. Nestor no, due e due, gli altri uno uno. E in questo gran casino, che fu un casino allora tremendo e di teologi che discutevano, arriva il concilio di Calcedonia. Calcedonia oggi non c'è, ma se voi andate, spero siate andati, andrete a Istanbul, se voi guardate dalla parte asiatica, adesso è tutta una città, c'è una città, un sobborgo, si chiama Kadıköy, ed è l'antica Calcedonia. Della Calcedonia di allora non esiste più nulla. Il tempo, le invasioni, tutto. Però lì stava Calcedonia, uno dice dove stava, là stava, a un chilometro da Istanbul. Ebbene, nel 451 c'è il famosissimo concilio di Calcedonia. Perché? Perché lì i latini, cioè voi, e i bizantini, cioè noi, io sono sovietico, discutono e dicono che in Cristo, nel Verbo incarnato, ci sono due nature e una persona. La natura divina, la natura umana e una sola persona. Quindi, riassumendo, Nestorio diceva quattro, due nature, due persone. Armeni, siri e copti, due, una natura, una persona. Calcedonia fa una mediazione, tre, due nature e una persona. Perché i siri e gli armeni copti rifiutano questa cosa fatta dai latini e dai bizantini? Perché non volevano stare sotto il Basileus, in greco dice Basilevs, cioè sotto l'imperatore, perché Papa e Ciccia, no? Teologia e politica insieme. Siccome l'imperatore stava da quella parte, loro per forza stavano dall'altra parte. Quindi per opporsi all'imperatore che sosteneva quel che diceva il patriarca e quelli lì, no, noi con Costantinopoli, quindi differenziazione politica e differenziazione religiosa, per cui armeni, siri e copti respingono la definizione importantissima di Calcedonia in Cristo, due nature, una persona. E siccome in greco natura si dice, come sempre, physis, è scritto fusi, ma si pronuncia physis, monofisismo vuol dire una sola, cioè armeni, siri e copti sono etichettati come monofisiti, coloro che pensano che in Cristo vi è una sola natura, una sola persona. E così quelle tre chiese lì sono andate per conto loro. La spaccatura, che dura fino ad oggi, comincia nel 451. Adesso apriamo una parentesi su queste chiese. Cominciamo con i nestoriani. Quando appunto Nestorio e i suoi sono condannati dal concilio di Efeso, mica scompaiono. Ci sono varie, ma insomma alla fine risorgono, soprattutto nel secolo successivo, nell'attuale Iraq ed Iran. E pensate che questi, virgolette, nestoriani riescono ad organizzare una cosa che di solito non sa nessuno, perché voi studiate sulla vostra cosa occidentale, siete filo occidentali, eurocentrici, ma la realtà è diversa. Riescono in quattro secoli a porre tutta una serie di vescovadi che dall'Iran arrivano in Cina. Tutta la via della seta, sapete perché, era costellata di vescovadi nestoriani. Non solo l'India, loro hanno dei rapporti fortissimi con l'India, dove il cristianesimo si dice l'abbia portato Tommaso Apostolo, ma in realtà l'hanno poi portato i nestoriani. Ebbene, questa diffusione straordinaria di questa chiesa eroica in un certo senso, in Occidente era totalmente sconosciuto. Nessuno sapeva niente. Improvvisamente questa chiesa florida scompare tra il IX e il X secolo con l'arrivo dell'Islam. L'arrivo dell'Islam nell'Asia centrale porta alla radicale distruzione del nestorianesimo in tutta quella zona. E questa chiesa, che era grande e anche potente, diventa piccola piccola. Attualmente, saltando 1700 anni, dove stanno questi nestoriani? Allora si chiamano la Chiesa Assira dell'Est. Se tu li chiami nestoriano, un'offesa, diciamo così per capirci. Loro oggi si chiamano la Chiesa Assira dell'Est. e hanno il patriarca, immaginate un po', a Chicago, Stati Uniti. Perché? Perché negli ultimi due secoli, dal Medio Oriente, soprattutto dall'Iran e dall'Iraq e un po' dalla Siria, sono emigrati un sacco di persone, molte delle quali erano, virgolette, nestoriane, e negli Stati Uniti c'è una florida comunità, per cui, adesso non entro nella questione, insomma, il patriarca nestoriano, si chiama Catholicos, che è il patriarca supremo, si trova a Chicago. Però proprio poco tempo fa ho parlato, io ho amici nestoriani, si capisce anche, e mi ha detto che stanno tentando, ma non sarà facile, ma comunque, di riportarlo in Iraq, la patria d'origine. Ma siccome in Iraq c'è il casino che sappiamo, l'ipotesi di oggi, ma magari domani cambia, è di creare il cattolicosato nestoriano, tra virgolette, nella parte curda dell'Iraq, perché attualmente lì c'è un po' più di calma, tutto tra virgolette calma, quindi vedete perché il grosso sta negli Stati Uniti, ma c'è una forte comunità, relativamente forte, perché in tutto sono circa 700.000, sta tra l'Iraq e l'Iran, e sperano, contano di portarlo lì, perché allora si rafforzerebbero, eccetera, eccetera, perché un patriarca nestoriano che sta a Chicago, una cosa un po' così. E questa è una cosa. Parliamo degli altri tre, gli armeni. Gli armeni sapete che sono un popolo molto sofferto e si diffondono praticamente in tutto il Medio Oriente, ma soprattutto nell'Anatolia, l'attuale Turchia, nell'Anatolia dalla parte, diciamo, orientale, fino che si arriva verso l'attuale Armenia, lì lungo i secoli si è creato un floridissimo regno armeno, molto così. Non entro in tutti i dettagli, sarebbe una storia speciale da raccontare sugli armeni, ma arriviamo all'Ottocento. Nell'Ottocento, alla fine dell'Ottocento, voi sapete che in Turchia sorgono i giovani turchi, cioè stante l'impero ottomano, nasce in Turchia, allora era impero ottomano, un movimento nazionalista che si chiamava dei giovani turchi, che trova in Kemal Atatürk, che diventerà Atatürk, il leader, insomma, che li porta avanti. E loro dicevano: qui ragazzi, se noi vogliamo scrollare l'impero, perché è una cosa vecchia che ci impedisce di modernizzare questo paese, dobbiamo avere qui solo turchi musulmani. Se abbiamo minoranze forti, cioè armene o cristiane, così diventa pericoloso, non riusciremo a gestirlo. E siccome la minoranza armena era forte, potente, ma insomma, poi erano commercianti, c'erano anche dei ricchi, insomma, dice: qui dobbiamo cominciare. E alla fine dell'Ottocento cominciano, quello che, 1800, sì, cominciano dei pogrom, si direbbe con termine russo, ma insomma, chiamiamole delle persecuzioni contro gli armeni, ma il grosso, terribile evento comincia durante la Prima Guerra Mondiale, esattamente il 24 di aprile 1915, quando arriva l'ordine di sterminio contro gli armeni dell'impero ottomano. Gli armeni, se voi volete leggere un bellissimo libro di Franz Werfel, I 40 giorni del Musadag, il Musadag vuol dire il monte di Mosè, racconta, se volete vedere il film, la fattoria delle allodole racconta sempre questo fatto, quindi potete aggiornarvi. Gli armeni, dice, 1915, gli armeni dicono che i morti in questa cosa tremenda sono stati 1,5 milioni, ed è il primo genocidio che apre il secolo XX e quasi è la tragica ouverture della Shoah, che arriverà qualche decennio più tardi. No, lui non era ancora colpevole, era... No. Durante la Prima Guerra Mondiale la Turchia, voi sapete, l'impero ottomano crolla, e in 4-5 anni nasce la Turchia moderna guidata da Atatürk, dopo diventa il capo, si capisce. E gli armeni diventano molto meno, perché a parte i morti, gli armeni sono quelli che hanno potuto scappare, sono finiti in Iran, in Siria, nella Palestina allora controllata prima dai turchi e poi dagli inglesi, nel 17 comincia il dominio inglese in Palestina, insomma si sono diffusi così. Io sono stato in Siria anche già pochi mesi fa, per dirvi, per fare un esempio molto interessante, gli armeni della Siria sono composti da due tronconi, gli armeni antichi, quelli che sono lì dal IV secolo, perché dall'Armenia andavano in pellegrinaggio a Gerusalemme e quindi passavano di lì e poi nel tornare si fermavano, insomma si è creata una forte comunità, per esempio ad Aleppo e a Damasco. Questa comunità armena antichissima è diventata molto più forte, più grande, perché un certo numero di armeni, scappando dall'oppressione del 1915-17, durò 2 anni e mezzo questa cosa, si sono fermati al primo paese vicino che era la Siria. E quindi ci sono molti armeni ad Aleppo che sono figli o nipoti di quelli scappati. E tra queste due comunità c'è stata una certa... perché erano differenti, no? Però tutti armeni sono, e adesso sono insieme. Bene, attualmente gli armeni sono divisi, diciamo così, il cattolico vuol dire il patriarca supremo, principale, si trova a Echmiadzin. Echmiadzin è una parola armena che vuol dire qui Dio si è incarnato. Dove si trova Echmiadzin? Io penso che fra qualche mese andrò in Armenia con un gruppo, chi vuol venire verrà con me, glielo mostrerò, naturalmente ci sono già stato. È una cittadina a 15 km da Yerevan, Armenia, che è la città santa degli armeni, dove risiede il patriarca, che adesso è Karekin II. E quello è, diciamo, il capo più su. Ma poi c'è anche un secondo catolicosato, cioè patriarcato, che sta ad Antelias. Antelias è un sobborgo di Beirut. Ecco. Perché è finito ad Antelias? Perché fuggendo dall'Anatolia durante la Prima Guerra Mondiale, durante quei pogrom, scappa, un po' sono finiti in Siria, un po' in Libano, e lì ha portato il cattolicosato che c'è tutt'oggi ad Antelias. E il patriarca, sì, il cattolico, si chiama Aram I Keshishian. Questi nomi non li chiedo agli esami, ma il grosso, spero che lo ricordate, non si può pretendere, dopo, per amor di Dio. Appunto. Perché sono rimasti nel secolo XX i due cattolicosati? A causa del comunismo. Cioè quando, lo sapete, la notte tra il 24 e il 25 ottobre del 17, Lenin spara, c'è la vittoria dei comunisti, dei bolscevichi. Entro 2 anni che cosa succede? Cioè alla fine prendono anche i paesi del Caucaso che entrano poi nell'Unione Sovietica. Quindi l'Armenia fa parte dell'Unione Sovietica e l'Armenia dell'Unione Sovietica è molto più piccola rispetto all'Armenia storica, perché se voi andate nell'Anatolia orientale adesso trovate un sacco di chiese rovinate che erano degli armeni, però Li hanno spinti avendo perso tutto. Sono l'Armenia attuale è 29.000 km quadrati, come la Sicilia e un pezzettino di Calabria, così avete l'idea. Gli armeni all'estero, gli armeni sono un popolo di viaggiatori, di commercianti, e molti sono andati nel mondo, negli Stati Uniti, non so, sono stato a Santiago del Cile, appena arrivi c'è una chiesa armena, per dirti, sono in Venezuela, in Messico, sono dappertutto di armeni. Questi armeni del mondo oggi sono più numerosi degli armeni in patria. Diciamo, gli armeni in patria sono circa 3 milioni e qualcosa, gli armeni del mondo sono 4 milioni circa, cioè la diaspora armena. Ebbene, stante il comunismo, la stragrande maggioranza della diaspora armena ha detto no, il patriarca di Echmiadzin si è inchinato ai comunisti, si è venduto ai comunisti e quindi noi... No, con i comunisti niente, ma come voi siete berlusconiani, no? E quindi sono confluiti in gran parte nel cattolicosato di Antelias. Ma quando è andato al potere Mikhail Sergeevich Gorbachev, che ha cominciato quel che voi sapete, insomma non era più facile di sì, anticomunisti, però insomma, si è cominciata una discussione. Pensate a volte la vita come è strana. Nel 1988, sapete, in questi giorni qui proprio, ci fu un tremendo terremoto in Armenia. No, voi no, ma io mi ricordo, perché io andai. Da Mosca andai in Armenia per seguire questa cosa tremenda, va bene. Guarda tu che cosa succede. La domenica, io fai conto, arrivo il giovedì, la domenica vado a Echmiadzin e che ti trovo? Trovo che c'era una riunione, la prima forse, del cattolico di Eçmiadzin col cattolico di Antelias, che cercavano di intrecciare un dialogo, mentre prima si odiavano a morte, comunisti, anticomunisti. Questo dialogo è andato ancora più avanti naturalmente col crollo dell'URSS, quando l'Armenia è diventata indipendente, no? E quindi non c'era più la scusa del comunismo. Per cui le ragioni che nel Novecento avevano sostenuto questa divisione sono andate a dissolversi, per cui quando è morto il patriarca Vazgen I, a Eçmiadzin hanno eletto patriarca il patriarca di Antelias, per fare un gesto, che era Karekin I, amico mio, che lo conoscevo, si capisce. E poi hanno fatto altre cose, insomma, per farla breve, la Chiesa armena adesso è, dal punto di vista teologico ed ecclesiologico, una sola Chiesa. Però c'ha due obbedienze, perché ci sono state parrocchie, diocesi, insomma, col tempo scompare, ma adesso alcuni vescovi dalla diaspora dipendono da Eçmiadzin, alcuni da Antelias, però c'è pace tra di loro e col tempo finiranno che ce ne sarà solo uno, no? Ma al momento così. Poi ci sono due patriarchi, se no sarebbe troppo facile. Il patriarca di Costantinopoli, armeno, e il patriarca di Gerusalemme. Il patriarca di Costantinopoli si chiama Mesrob II e il patriarca di Gerusalemme si chiama Torkom Manujan, che abbiamo visto con Antonietta. Ti ricordi quella volta? Ecco. Questi due patriarchi dipendono da Eçmiadzin. Perché c'è il patriarca di Gerusalemme? Perché, ve l'ho detto, dal IV secolo cominciarono i pellegrini. Perché dal IV secolo? Vediamo chi lo sa. Perché nel 301 il primo paese del mondo a proclamare il cristianesimo religione ufficiale dello Stato è stata l'Armenia. Il primo paese prima di Costantino, 12 anni prima. E quindi questi cristiani andavano molto devotamente a Gerusalemme. Vai oggi, vai domani, si è creato un centro, perché così avevano chi li proteggeva, li aiutava, ed è nato sto patriarcato che è rimasto lì nei secoli. Quello di Costantinopoli è il rimasuglio di quello che era quando c'era l'impero ottomano, no? Adesso gli armeni in Turchia sono circa 80.000, più o meno. Quindi gli armeni in Terra Santa saranno 4.000, pochissimi, però questa è la situazione. E parliamo adesso dei Siri, sempre da Calcedonia. I Siri dove stanno? Soprattutto in Siria, da non confondere con gli Assiri, eh? Gli Assiri sono i nestoriani, i Siri sono gli anticancedonesi. Il patriarca ha il titolo di Antiochia, Antiochia stava, anzi sta in Turchia adesso, prima stava nell'impero ottomano, una volta stava nell'impero romano, sapete che i cristiani sono stati chiamati cristiani di Antiochia, quindi è una città importante, ecco. Bene. Sta a Damasco e l'abbiamo incontrato pochi mesi fa. Io sono stato in maggio in Brasile per un'altra cosa, prendo un aereo e mi si siede vicino a un vescovo. E io, che ce l'ho, ho visto subito che era un sirio, perché loro hanno sulla testa una specie di rete, insomma un po' speciale. Ah, dico, lei viene da... No, dice, non sono di là, sono qui. Pensate che i siri... Lui me l'ha detto 10, ma secondo me vabbè, un po' troppo, ma hanno 3 o 4 milioni di fedeli nelle Americhe, perché sotto l'impero ottomano un sacco di siri sono migrati in Brasile, in Cile, in Venezuela, in Messico, in Stati Uniti, in tutte le due Americhe, no? E sono diversi vescovi là, no? Cioè sono molto più i siri fuori che i siri dentro, a causa delle migrazioni. Ebbene, questi sono i siri. Ripeto, il patriarca lo sta a Damasco, al titolo di patriarca siro di Damasco. E poi ci sono i copti. Copti vuol dire gli egiziani. Allora, questi copti oggi non si sa esattamente quanti sono, perché in Egitto il governo, per non avere questioni con i fondamentalisti, non vuol fare proprio delle indagini accurate, diciamo che sono circa 10 milioni, alcuni dicono che sono 15, altri che sono 8, ma insomma non vogliono fare, perché se venisse fuori che sono 15 milioni, allora l'Egitto non è proprio un paese musulmano, perché c'è una minoranza troppo grande dei cristiani, meglio dire che non si sa. Vabbè, Il patriarca si chiama Shenouda III e chi di voi ha la memoria si ricordi che nel 73 venne nella Basilica di San Paolo e l'abate Franzoni lo ossequiò. Quindi vedete, stiamo parlando di cose che qualcuno di noi ha visto. I copti sono una cosa molto interessante per due ragioni. Primo, perché poi loro si sono intrecciati con l'Etiopia, l'Etiopia la sapete, poi hanno litigato, quindi adesso l'Etiopia va per conto suo, insomma, però era legata ad Alessandria. Perché Alessandria? Perché Alessandria dice: io sono sede petrina, perché fondata da Marco, segretario di Pietro. Quindi Alessandria si considera sede petrina. E il loro capo si chiama Papa di tutta l'Africa, Voi pensate di aver solo il vostro Papa, poveretti. Si chiama Papa di tutta l'Africa. Dei copti vi racconto una cosa sola perché è molto interessante. Siccome loro ci tengono la scrittura, più dei latini, hanno detto: come hanno fatto gli apostoli quando Giuda si impiccò a prendere il nuovo apostolo? Ve lo ricordate, gli altri degli apostoli? Hanno scelto due, Mattia e Giuseppe, e hanno tirato a sorte. Dice: Signore, decidi tu chi deve essere il successore, diciamo così, tiro, e viene fuori Mattia. Bene, in ricordo di quel fatto, i copti, per legge del patriarca, hanno un'usanza, secondo me, strepitosa. Cioè, fanno i loro casini come qui, si capisce, non è che siano dei santi, però, alla fine, il sinodo sceglie tre papabili, 1, 2, 3. Prende una specie di sassolino, si scrive sul nome, dei tre sassoli, e lo mette nell'urna. Poi vanno tutti in chiesa, giù Spirito Santo, Madonna, canto, una cosa molto interessante, e viene un bambino: vieni Pasquale, vieni qua, metti giù la manina. Il bambino mette giù la manina, prendi sul sassolino, prende su uno, il nome scritto è il Papa dei Copti. Voi solo uno qui, perché lo Spirito Santo non facesse scherzi, invece là tre. E anche questa è una cosa molto carina da sapere, perché noi pensiamo che gli altri non sanno niente. È molto interessante. Ad ogni modo, e così abbiamo finito i copti. Gli altri concili ecumenici successivi, io questi adesso li sa, c'è il Costantinopoli 2, vedete 6553, ma lasciamo perdere. Il Costantinopoli 3, vi dico solo una cosa, perché uno dice sbaglio, non è sbaglio, ho scritto il monotelismo. Perché? Perché alcuni dicevano che Gesù, il Verbo incarnato, c'ha solo una volontà. No, dice il concilio, ne ha due, la divina e l'umana. Quindi condanna il monotelismo, perché in Gesù ci sono due volontà perfettamente coincidenti, ma sono due. E finalmente c'è il Nicea II, 787, che questo è importante. Cioè, quando l'Islam comincia a svilupparsi, e voi sapete che l'Islam arriva sotto le mura di Costantinopoli, gli imperatori hanno detto: ma com'è che questi qui hanno questa diffusione così rapida, così potente? E a qualche imperatore gli è venuto in mente, dice: sta a vedere che questo dipende dal rigido monoteismo. E siccome invece lì tutti madonne, incensi, quadri, dipinti, icone, statue, hanno cominciato gli imperatori, quindi un po' di clero, a proibire le immagini, anzi a bruciarle. Iconoclastia vuol dire bruciare le immagini, andavano qui, tira giù un fuoco, così. E è cominciata una grande discussione: ma è lecito, non è lecito, bruciare sì e no, insomma, grandi discussioni. Il secondo concilio di Nicea, 787, stabilisce che è lecito il culto di dulia, dulia greco vuol dire venerazione delle immagini, non è lecito il culto di latria, cioè di adorazione. Il culto di latria è solo a Dio, la venerazione alle immagini. Quindi il concilio dice che è lecito venerare le immagini. Ma in un casino infernale, c'è stato un secolo tremendo, un imperatore diceva di sì, un imperatore diceva di no, a favore o contro, secondo le opportunità politiche, si capisce. E finalmente nell'843, sotto l'imperatrice Teodora, l'11 marzo, prima domenica di Quaresima dell'843, non 800, quello del primo millennio, fanno una grandissima processione a Costantinopoli ed è chiamata la festa della ortodossia, della vera fede. Questa parola ortodossia, vera fede, ha poi dato il nome storico ai cristiani d'Oriente, gli ortodossi. Gli ortodossi sono semplicemente i cristiani, dal punto di vista storico, della parte orientale dell'impero romano, che però hanno cominciato, e anche qui, si chiamano ortodossi, ma è un nome aggiunto, ma la parola deriva da questa cosa qui. Fecero la festa della vera fede, che allora voleva dire che è lecito, secondo la vera fede, venerare le immagini. Bene, il concilio di Nicea II chiude i primi 7 concili ecumenici. Dal primo, allora, Nicea, Costantinopoli 1, Efeso 3, Calcedonia 4, poi c'è un Costantinopoli 2 che fa 5, un Costantinopoli 3 e Nicea, siamo a 7. Questo di Nicea è l'ultimo concilio che i cristiani dell'impero romano d'Oriente riconoscono come ecumenico. Gli altri non li riconoscono. Pensate che un secolo e mezzo dopo c'è un altro concilio ecumenico a Costantinopoli e non a Frascati. Non entro nella questione, sulla storia di Fozio. Loro, che pur l'hanno tenuto, non lo riconoscono ecumenico. Eppure si è fatto là. Tutti gli altri concili che voi signori latini avete fatto in Occidente, mettetevi bene in testa che per gli ortodossi sono concili generali della Chiesa latina. Voi abusivamente date il nome di ecumenico a concili che avete celebrato voi da soli. Sono concili generali della Chiesa latina e sono il Lateranense 1, 1123, il Lateranense 2, 1139, il Lateranense 3, 1179, il Lateranense 4, 1215. Su questo voglio dire una parolina perché ci tengo proprio. Tutti al Laterano c'era una specie di ruini che là comandava anche allora, si capisce. Pensate che allora c'erano casini, sapete che in Francia, del Sud, c'erano gli albigesi, cioè i catrici, questa virgolette eresia tra virgolette, perché è il potere che decide che tu sei eretico, ovvio, questo è chiaro, no? Il potere dominante decide, come noi secondo loro siamo, ma se diventassimo papa noi, fuori loro, no, saremmo tolleranti. Vabbè. Allora ve lo dico perché questa è una cosa che bisogna sapere. Per punire, per estirpare questi virgolette eretici albigesi dalla città di Albi in Francia, albigesi sono i catari, no? Bene, pensate che il concilio Lateranense IV, nel testo latino che vi ho citato perché è troppo importante, dice a un certo punto, allora il concilio, è il più importante concilio del Medioevo, mica uno scherzo, dà la stessa indulgenza che dà a coloro che vanno a fare i crociati in Terra Santa per liberare i luoghi santi dagli musulmani, dagli eretici, sono barbari musulmani, che cosa fa? A coloro qui ad ereticorum exterminium se accinserit, cioè a coloro che intraprenderanno l'opera di sterminare i catari. Cari signori, io ho ancora da sentire un mea culpa su questa cosa, non il parroco di Rocca Cannuccia, Concilio Lateranense IV dice: ti do l'indulgenza se vai a sterminare i catari. Ci sono molte discussioni, chi dice mezzo milione, insomma, chi 100.000, insomma, hanno fatto delle cose pazzesche per tagliare la testa al toro, per far fuori questi catari, no? Ma c'è l'indulgenza plenaria, pensi che meraviglia, tira giù l'indulgenza. Cioè, si racconta, forse non è storia, ma insomma si racconta che quando presero una città dove erano mescolati i cristiani doc, cioè i vostri colleghi, e i catari, e non si sapeva come fare allora il grande inquisitore dice: andate, sterminateli tutti, Dio riconoscerà i suoi. Così è successo. Quindi, guardate che questo fatto, per chi si parla di Hitler ha copiato, non ha inventato. Ha copiato l'idea dello sterminio, dal punto di vista... Ha copiato, è scritto lì, Nessuno ci pensa a queste cose, ma voi leggete i concili e c'è da tremare. Che cosa, tutti hanno combinato guai a questo mondo, ma voglio dire, il nome di Dio fa un po' di impressione. Torniamo adesso agli ortodossi. Nel 1274 a Lione tentano l'unione con i greci. Perché? Perché il 16 di luglio del 1054, non 1954, 1054, che cosa accade? Accade che il cardinale Umberto da Silva Candida, roba vostra, a Istanbul va sull'altare di Santa Sofia e mette la bolla di scomunica contro il patriarca Michele Cerulare, perché stanno a litigare per un sacco di cose. Naturalmente il patriarca scomunica lui. Il bello è che allora non c'era il telefonino e il Papa era morto. Quando succede che era morto? Ma non lo so, quindi sono scomunicati a Papa morto. Però così è andato. Questa lite era stata considerata dalla gente una delle mille liti che ha fatto Roma con Costantinopoli per mille ragioni, ma in particolare perché i papi dell'VIII secolo hanno abbandonato i bizantini e si sono alleati con i barbari, cioè con i franchi. E questo per i bizantini, cioè la nuova Roma, fu una cosa scandalosa. No? Ma di questo non entro perché parleremo un'altra volta. Insomma, la gente ha pensato che erano litigati come alleati, diceva, poi si metteranno d'accordo, come era successo. E invece è andata così, ma vabbè. Nel 1204, fanno la quarta crociata. Però nel viaggio con le navi dice, ma già che passiamo, no? Andiamo a Costantinopoli e facciamo il saccheggio, gli portiamo via tutto. Pensate che arrivano, e per i greci arrivano i cristiani, pensate fosse dei fratelli. Fu una cosa terrificante, cioè entrare in Costantinopoli, pensate che profanarono i cavalli che pisciavano nelle chiese, apposta, una cosa... depredarono mezze belle cose che stanno a Venezia, insieme a Venezia l'hanno fregata a Costantinopoli nella quarta crociata, tanto per dire, cioè fu una cosa spaventosa, per cui la gente, cioè noi se fossimo stati lì, adesso hai capito chi sono i papisti, adesso è chiaro, sono questi barbari spaventosi, hanno violato donne, una cosa terribile, e hanno istituito a Costantinopoli il regno latino di Costantinopoli, obbligando il Basileus a fuggire a Nicea, dove fece continuò l'impero. E questa cosa durò quasi 60 anni prima che i bizantini riuscissero a ricacciare via i crociati da Costantinopoli. È in questo contesto che va posto il concilio di Lione II, 1274, dove, dopo questa cicatrice terribile, dicono, vabbè, vediamo di riunirci. Perché per la gente, ripeto, ortodossa, lo scisma comincia quel giorno. E mettetevi in testa, ma scrivetelo bene anche stasera in fondo al letto, che non è la Chiesa greca che si è separata dalla Chiesa, ma la Chiesa latina che si è separata dalla Chiesa greca. Capito? Invece voi leggete i vostri libri? Allora, poi ci fu lo scisma, la Chiesa si separò. Chi te l'ha detto? Tu ti sei separato. È un'opinione, come la vostra. Cioè dire chi si separò da chi è una scelta teologica, ma non è affatto ovvio che su Statilo, non è, per me anzi non è ovvio per me, ma sappiate che è una questione che non si può dire tranquillamente come fosse ovvio. Invece i vostri amati telegiornali, il TG5, giù che dicono cazzate, si sa, ma chi te l'ha detto? Ma l'ho sentito anche l'altro giorno, non posso farci niente, e lo dicono. Vabbè, non è così, bisogna saperlo però. Se tu vai a dirlo un ortodosso stai fresco, che lui si separa, perché la Chiesa ortodossa, virgolette, si proclama la Chiesa una, santa, cattolica ed apostolica, dalla quale si è separata la Chiesa latina a causa dell'eresia del papismo. È chiara la cosa? Bene. Così dicono loro. Allora, a Lione, l'imperatore accetta la pace. Perché accetta la pace? Perché aveva bisogno dell'aiuto latino. Perché aveva bisogno dell'aiuto latino? Perché cominciavano ad arrivare, anzi erano lì da 200 anni, i turchi selgiucidi e poi i turchi ottomani, cioè sono varie tribù, i quali turchi che venivano dalla Siberia e a volte sente dire i musulmani, i turchi sono arabi, cazzate spaventose, i turchi non sono arabi, è tutta un'altra cosa. Come un carciofo, sti turchi hanno cominciato a fregare l'impero bizantino, un pezzo così, e si avvicinavano a Costantinopoli, per cui l'imperatore aveva assoluto bisogno della pace con l'Occidente perché mandasse giù una vera crociata contro di loro, no? E quindi a Lione l'imperatore bizantino e il clero bizantino accetta la pace, riconoscono il papato e riconoscono, eccolo qui, che lo Spirito Santo procede dal padre e dal figlio, in latino filioque, e qui devo fare un flash. Cos'è questa storia del filioque? Vi ho detto, concilio di Costantinopoli 1 dice lo Spirito Santo procede dal padre, punto. Nel VII-VIII secolo, è cominciato, naturalmente la Spagna c'entra sempre nei casini, a Toledo nel VI secolo hanno cominciato a dire, a scriverlo anche nelle chiese, a dirlo, lo Spirito Santo procede dal padre, dal figlio, filioque e dal figlio. Ma chi te l'ha detto? Non c'è nel credo? Sì, ma è una spiegazione, vabbè. Quando Carlo Magno va al potere, no, anche quello un tipo, insomma, comincia a diffondere sempre più, lo Spirito Santo procede dal padre e dal figlio, filioque. Per i bizantini, giustamente, questa era un'eresia assoluta. Perché? Perché i concili avevano stabilito che nessuno mai avrebbe potuto cambiare il credo niceno-costantinopolitano. Invece i latini, prepotenti, l'hanno cambiato mettendoci questa parolina. A Lione provano pace anche l'imperatore, procede dal padre e dal figlio, tanto una crociata va bene un figlio, no? Quindi gli ha messo. Però questa unità è durata 3 giorni e si è dissolta. E quindi non è successo niente di concreto. Andiamo avanti, arriviamo a Firenze. Vedi, Firentino. Il 6 luglio 1439, 6 luglio, voi stavate a Rimini e quelle cose lì, loro stavano a lavorare, 1439, di nuovo i bizantini, c'era l'imperatore e c'era il patriarca, ma il patriarca è morto qualche giorno prima, ma c'era l'imperatore Giovanni, accettano il papato a Firenze. Perché? Per i turchi. I turchi ottomani, tra parentesi, ottomani sapete deriva da Ottoman. Questi turchi avevano varie tribù, uno di questi condottieri si chiamava Ottoman e a un certo punto la tribù di Ottoman si è imposta agli altri, quindi turchi ottomani da Ottoman. Avevano i turchi ormai alle porte di Costantinopoli, quindi il pensiero nascosto dei bizantini era vabbè, facciamo in fretta, però voi fate una bella crociata contro questi turchi, facciamo scherzi. Invece gli occidentali, voi furbi, gli hanno fatto firmare la pace, gli hanno fatto riconoscere il papato e tiè, la crociata non l'avete fatta. E che succede? Pochissimi anni dopo, il 29 maggio 1453, data importantissima nella storia del mondo, Costantinopoli cade in mano ai turchi e così viene posta fine al glorioso impero romano d'Oriente che durava da 1000 anni. 29 maggio 1453. Torniamo adesso a Firenze. Firma sta cosa, va bene, e la gente comincia ad andare a casa. Isidoro di Kiev aveva il titolo di Kiev, ma qui non posso spiegare perché, ma stava a Mosca, come il Papa quando stava ad Avignone era vescovo di Roma, una cosa simile, torna tutto contento in Russia, torna a Mosca, dice, ah fratelli, che meraviglia, abbiamo fatto la pace col papato. La gente si incazza, ma come? Hai fatto la pace con quei figli di puttana di papi? E volevano ammazzarlo sto povero Isidoro, ha dovuto scappare per salvarsi. E questo, i russi sono sempre brava gente, questo buon esempio, che è un buon esempio questo qui, si è diffuso, per farla breve, in pochissimi anni, tutto l'Oriente ha respinto il concilio di Firenze. Ma scusa, l'avevano firmato i vescovi. E qui nasce una teoria molto interessante che adesso non sviluppo, perché lo Spirito Santo è in tutto il popolo di Dio e lo Spirito Santo in quell'occasione ha spinto, ha suggerito, ha aiutato il popolo pieno di grazia a dire, cari vescovi, voi state tradendo la fede. Cioè il popolo ha custodito la fede contro i vescovi che la tradivano alleandosi col papato. E quindi il Concilio di Firenze, pur firmato, è stato respinto. E per cui la cosa non ha avuto nessun seguito. Ultima cosa, per avere un'idea, io devo parlare leggermente in fretta degli Uniati, perché per capire. Lungo i secoli, dal 1500 fino al secolo XX, fino al 1930, ci sono stati dei gruppi di queste varie chiese, dei gruppi, non singoli, questo, ma gruppi, come dire, l'intera parrocchia della Madonna Immacolata, l'intera diocesi di Caltanissetta, cioè gruppi così, no? Che hanno deciso di unirsi con Roma. Questa unione di un pezzo di chiesa ortodossa o di un pezzo di chiesa armena sirocopta, che si chiamano le antiche chiese orientali in termini così, dagli altri, cioè da quelli che è rimasto nella chiesa madre, sono stati chiamati uniati, dalla parola greca unia, che vuol dire in modo dispregiativo unità, come dire unionaccia. L'unia è un'unione, gli famosi uniati, sono i cattolici di rito orientale. Tutte le chiese ortodosse e tutte le chiese non calcedoniane e tutte le chiese, e la chiesa nestoriana, diciamo così, tutte hanno il corrispettivo cattolico. Cioè un piccolo gruppo, di solito un piccolo, che lungo i secoli, vi ripeto, in cinque secoli, in circostanze diverse, per esempio nell'Iraq, ecco, l'Iraq, i cattolici sono nati pochi, durante il Concilio di Trento. Quindi sono cinque secoli, altri sono nati così. In Ucraina i famosi uniati, che è un casino anche adesso, sono nati 1595-96, quando i re polacchi e lituani hanno brigato per fregare, tutta una questione per fregare Mosca, insomma, sono nati in circostanze differenti. In Romania, dove siamo stati con Gianni pochi mesi fa, sono nati nel 1700, perché gli Asburgo, anche gli Asburgo hanno fatto qualche piccolo errorino, ma pochi, e hanno fregato anche lì per spingerli a... Insomma, sono nati in modo, sappiatelo che sono cattolici nati da chiese orientali o chiese ortodosse in circostanze diverse e sono sempre minoritari rispetto alla chiesa madre, e lo stesso vale per l'India. In conclusione, così poi se avete qualche domanda, oggi, adesso, qual è il problema? Ci sono due tipi di problemi, uno per gli ortodossi, quello dei sette concili, e uno per armeni, siri e copti, diciamo i non calcedoniani. Per gli ortodossi il problema è ovvio, è che loro, ve lo ripeto e lo dicono sempre, dopo il settimo concilio non riconoscono nessun concilio come ecumenico. Il che vuol dire, tradotto in italiano, che i dogmi del Vaticano I, il primato pontificio, l'infallibilità, fatti dalla Chiesa Latina, sono un teologumenon, cioè un'opinione della Chiesa Latina, ma mai più una cosa che si può imporre a tutta la Chiesa. Noi non c'eravamo, e lo stesso Vaticano II è un concilio della Chiesa Latina. Per cui, voi capite bene che la discussione, quando si arriverà, sarà... E quando si arriva? Si sta arrivando, perché nell'ottobre scorso, a Ravenna, quindi questo lo dovreste sapere perché era a Ravenna, non era lontano, si è riunita la commissione mista cattolico-ortodossa che ha cominciato a discutere alla larga del papato, ma alla larga, ma dovranno discutere nel 2009, se ogni due anni, più da vicino, e già hanno detto come faremo quando dovremo discutere del Vaticano I, che gli ortodossi non accetteranno mai, perché gli dice che il Papa ha il potere di giurisdizione su tutto il mondo, ma vogliamo scherzare, non accetteranno mai, quindi questo lo vedrete voi, o lo vedremo voi se ci saremo, ma sappiate, ecco. Ma parliamo invece degli altri tre che sono molto interessanti. Voi naturalmente seguite il canale 5, Rete 4, guardate che facce che avete, per forza. Non si sa. Il 13 dicembre, quindi siamo all'anniversario adesso, del 1996, io volevo spaccare il telegiornale, cioè il televisore, poi lo devo pagare, io non l'ho spaccato. Perché? Perché non ha dato come prima notizia quella che adesso vi dico. Quel giorno, io stavo là, qui è Giovanni Paolo II e Karekin I. Chi è Karekin I? Il cattolico di Echidmiadzin. hanno firmato un documento importantissimo in cui dicono, loro, non il parco qui, loro, che la divisione di Calcedonia, quella là, è stata motivata da differenti filosofie, perché uno dava la parola prosopon greca, alla parola fusis greca, un contenuto diverso e quindi aveva conseguenze diverse. È stato provocato da rivalità, è stato provocato da questioni culturali e da motivazioni politiche, ma nella sostanza avevamo la stessa fede nel mistero di Gesù Cristo. Oh, guarda, hai capito? Sono passati 1500 anni, non due giorni, costellati di crociate, di sangue, di guerre, su un equivoco. Loro hanno detto, dicevamo la stessa cosa. Piacere. Allora perché non vi unite? Domanda mia. Perché non vi unite? Adesso. Adesso, cioè. No, adesso c'è il primo del papato. Ah, grazie. Adesso che è tolto quel macigno e c'è il problema del papato e quindi si continua divisi e si pretende di annunciare Gesù Cristo al mondo. Questa è la situazione. Però è interessante, è molto interessante questo, perché apre infinite questioni. Prima di giudicare uno eretico, ragazzi, bisogna pensarci che dopo non ti tocchi, hai capito? Ma loro fanno, disparo, vabbè. Però bisogna saperlo, che nessuno lo sa. E io sono incazzato nero perché quel giorno, se non avessimo una televisione di merda come quella italiana, apriva il telegiornale, perché è una notizia storica importantissima, perché fa capire certe cose. Ma naturalmente invece, vabbè, chiuso. 1996, quindi sono 11 anni fa. Lo stesso qui a San Paolo, qui in Basilica, quando venne Senuda III, copto, firmò con Paolo VI un documento analogo. Era un po' meno, ma insomma, e cioè la cosa incredibile è che oggi sono tutti d'accordo, armeni, siri, copti e romani, che nella sostanza si dice la stessa cosa, però con prospettive filosofiche diverse, però puntualmente divisi e si continua divisi. E questo da una parte rallegra e da una parte sconcerta, perché? Allora perché? Perché quello che divide oggi le chiese è il problema del papato. C'è poco da fare, questo è le chiese di là, questo di qua è un altro discorso. In conclusione, primo, forse nel futuro ci sarà un concilio ecumenico vero in cui le due chiese, ma poi ci serve anche la riforma, insieme ridiscuteranno questi mille anni in cui sono vissute separate. Non solo separate, ma con grande astio, con grande rivalità reciproca, no? E chissà, bisognerà vedere, forse sì, forse non so se si riuscirà, questo io non lo so. Però i nodi sono complessi, perché, voi capite bene, per mille anni ognuno si sviluppa, poi dopo è difficile, però è possibile. Ma bisogna entrare nel concetto. Però questo non è facile, perché non è facile? Perché all'inizio di quest'anno il professor Alberigo, al quale rivolgiamo, lui è morto, sapete, in giugno, un grandissimo personaggio, gli vogliamo molto bene, insomma, ha cominciato a fare una edizione critica dei concili che lui aveva già fatto durante il Vaticano II, che si chiamava Conciliorum e Comunicorum Decreta, cioè decreti del Concilio Vaticano, dei concili ecumenici. Adesso ha cominciato una nuova edizione molto più ampia, e viene stampata in Olanda, si chiama Conciliorum Ecumenicorum Generaliumque Decreta e dei concili generali. Perché dentro dice, guardate ragazzi, che i concili che avete fatto voi da soli sono generali, non sono ecumenici. È successo lì il finimondo. Sull'Osservatore Romano, all'inizio di giugno, una nota anonima suggerita ha detto che chi sostiene queste cose è fuori dalla Chiesa, la Chiesa vostra, si capisce, perché bisogna capire perché salta il papato, perché il papato è in un concilio generale, il Vaticano I, no? Il resto la Madonna è il papato che conta. L'8 di giugno, perché voi leggete la Repubblica ma non leggete queste cose, andate a vedere che c'è stasera al TG1, le ballerine, quelle cose là. c'era un bel articolo di Don Giuseppe Ruggeri, un bravo teologo di Catania, anche i siciliani ogni tanto fanno delle cose, in cui diceva, contestavo quell'articolo là, diceva che era in malafede quell'articolo perché aveva, e finiva in latino perché adesso bisogna parlare in latino, no? Cui prodest mendacium hoc, a chi giova questa menzogna? Sulla Repubblica. L'avete detto? No, signore, ma c'era però. Per dirvi che le cose sono molto calde, cioè aprire una questione sui concili vuol dire aprire una questione sul chi è della Chiesa. È chiaro, no? Ratzinger dice, no, sono tutti ecumenici, perché sennò dove stava la Chiesa? Vorrei mica dire che noi non c'eravamo e che non siamo noi. Questo in due parole, quindi è un problema complesso che esige molta riflessione, molta cosa. Oggi voi sapete che l'ortodossia, cioè, è composta in sostanza da 15 chiese autocefale, cioè autonome, che però si riconoscono tutte in quei concili. Il primus inter pares degli ortodossi, dei gerarchi, è il patriarca di Costantinopoli. Però a Costantinopoli, cioè in Turchia, oggi, adesso in Turchia, ci sono circa 5.000 ortodossi. 5.000, cioè noi con un po' di zie, di cugini, siamo gli ortodossi. Perché non ce ne sono più. Quindi la storia gloriosa sta alle spalle, ma invece la Santa Russia ha 80-100 milioni di fedeli e quindi c'è una profondissima rivalità fra Mosca e Costantinopoli, perché uno c'ha la storia e l'altro c'è. Come diceva Berlusconi l'altro giorno, loro c'hanno il programma e noi abbiamo i voti. Ecco, più o meno così si capisce. Bene, cari signori, in breve questi sono i concili, 7 riconosciuti dall'ortodossia, gli altri sono roba vostra.
E va bene, con questa scalata storico-geografica credo che possiamo anche fare delle domande, delle osservazioni, degli interventi, e quindi qui la parola a chi lo desidera.
Io voglio soltanto fare i complimenti per questa esposizione, che è veramente formidabile, l'ho trovata. Poi una piccola domanda volevo chiedere, ma qui al punto 17 metti insieme Basilea, Ferrara, Firenze e Roma. Ecco, qualche spiegazione sui quattro. Grazie.
Sì, a pagina 2, perché questo concilio ha cambiato sede molte volte, per ragioni varie, per ragioni economiche e politiche. Prima ha cominciato a Basilea, Svizzera, poi l'hanno portato a Ferrara perché lì fanno gli agnolotti fatti bene e si mangia bene, poi hanno litigato con gli estensi e l'hanno portato a Firenze e poi l'hanno portato a Roma e poi è finito. Sì, perché la cosa più importante è quella che vi ho detto io del 430, ma ha avuto 4 sedi. Sì, perché quasi tutti, quasi tutti i concili del Medioevo, anzi tutti, fra le altre cose, io l'ho scritto alcuni perché si sono occupati di tutto, ma tutti hanno detto bisogna fare la crociata. Io l'ho messo lì per dirne uno, no? Il problema loro era la crociata, capito? Perché, ecco, quindi oltre a tantissime cose, ma ci sono molti altri problemi, per esempio i costumi del clero, ci sono lunghissime lettere, sti preti, ma quel che voglio, ah che disastro, bisogna così, poi i laici non ne parliamo, ci sono tante cose, per esempio il Lateranense IV, quello dello sterminio, tra le mille cose che disse, guarda qui sti calabresi, per l'amor di Dio, i trentini invece erano bravi, dice qui non va più nessuno alla comunione, obbligarono la gente di andare almeno a Pasqua. Il famoso precetto pasquale lo stabilì il Lateranense IV, disperato, che sai, questi nelle campagne, pensa giù a Enna, ma Enna ti immagini tu, hanno sempre da fare, allora no, guarda che almeno a Pasqua. E questa cosa poi dopo nello Stato Pontificio è stato tradotto in modo interessante. Se tu non andavi a Pasqua a fare la comunione, quando il parroco ti dava un bigliettino, diceva tizio che hai fatto la comunione, perdevi il lavoro. cioè era obbligatorio fare la Pasqua. Se tu andavi a cercare lavoro, dici, mostrami un po', sì, padre Giuseppe diceva che sì, questo fa troppo, non trovavi il lavoro, perché è meglio imporla la fede, no? Per prudenza.
Ricordo che, perché è arrivato un po' dopo, Luigi aveva preparato questa scheda, credo che ce n'è, chi non se l'è portata e stampata da casa, ce n'è qualche copia ancora disponibile da Daniela lì al banco.
Una domanda, Luigi, ho capito che il primo concilio, diciamo l'Occidente, la Chiesa occidentale era poco rappresentata, non ho capito negli altri sei ecumenici e qual era la posizione, diciamo, in quel periodo, durante quei secoli, del Papa rispetto al Patriarca e di Costantinopoli agli altri patriarchi e viceversa, cioè quali erano i ruoli, quali erano i tipi di riconoscimento reciproco?
Un po' alla volta, parliamo dell'Oriente sempre, cioè vi rendete conto che la Chiesa per 1000 anni pulsava d'Oriente, voi eravate e siete ancora dei barbari, stava d'Oriente la Chiesa, invece adesso voi pensate, stava d'Oriente, vabbè. Un po' alla volta ci sono alcune chiese che sono diventate patriarcati, patriarcalismo, mi dispiace Maria, che ci posso fare, erano maschilisti, cioè una specie di chiesa madre rispetto alle chiese figlie, no? E sono Alessandria, fondata da Marco, quindi Petrina, Antiochia, dove ci sta Pietro anche, sede Petrina, guardate che importante, Gerusalemme, perché Gerusalemme? Gesù, no? Costantinopoli, perché è la seconda Roma, e questa Roma qui. Quindi c'erano i cinque patriarcati. Un po' alla volta è andato creandosi, a cominciare dal IV secolo, la cosiddetta teoria della pentarchia, cioè cinque patriarchi, che voleva dire che il cristianesimo nell'impero, poi qui crolla l'impero, ma diciamo l'Europa occidentale, è guidato da cinque patriarchi, che insieme sono, come dire, l'elite. E i concili potevano essere ecumenici solo se erano rappresentati i cinque patriarcati. Naturalmente allora viaggiare non era così facile, no? Per cui tutti i concili, i primi sette, celebrati nell'attuale Turchia, hanno visto una rappresentanza minima dell'Occidente. Nessun papa ha partecipato ai concili, sempre i legati, e c'è stata, come dire, una questione, non so se dirla provvidenziale, no, insomma, pensate come la volete. Nessun concilio ecumenico ha stabilito il potere del Vescovo di Roma. Ecco dov'è la questione. Non c'è stato un concilio che ha detto i suoi poteri sono questi. E quindi la questione del papato è quasi, dico quasi, irrisolvibile, perché i due est e ovest leggono in modo diverso il ruolo di Roma nei concili. Capisci? Primo, tutti sono stati convocati dagli imperatori, tutti, senza l'impero non si faceva niente, quindi l'idea che avete voi nei cromosomi, voi signori latini, il Papa per tutto, è falsa. Tutti i primi sette concili sono stati convocati dagli imperatori, non dal Papa, invece voi pensate, non è così, ed è interessante questo perché vuol dire che si può cambiare ancora, no? È molto importante. Bravo, il codice di hai ragione, Tom. Dice attualmente il codice della Chiesa che perché sia valido un concilio deve essere però lui può dire quello che vuole. I primi sette che sono fondamentali e sui quali si basa anche la fede di Roma sono stati convocati dagli imperatori, qualche volta i papi neanche li volevano, qualche volta accettavano, ma senza l'impero non si faceva. Questa è la realtà. Poi apre una questione, come dice lui. Però ci sono, sai, delle letture, per esempio, a Calcedonia, 451, viene letta una lettera di Papa Leone I, Leone Magno, sulla questione Cristo, sai, il Verbo, insomma, la lettera famosa a Flaviano, e dice la storia, non so, che come lessero questa lettera, i padri in piedi si alzano e dicono Petrus locutus est per Leonem. Pietro ha parlato attraverso Leone. E lo stesso due concili dopo, Pietro ha parlato per Agatone. Agatone è il nome di un papa. Cioè, ci sono stati dei momenti in cui è stato importante, però oggi, ma lungo tutti i secoli, l'interpretazione esatta di qual è il ruolo del Vescovo di Roma divide in modo insanabile le due parti. Cioè Roma dice che non solo adesso, ma anche allora il concilio era ecumenico perché alla fine il Papa firmava. Loro dicono no, il Papa è sotto il concilio, non sopra il concilio, e tantomeno fuori. È uno dei padri, è il primo. Per l'ortodossia il Papa, il Vescovo di Roma, è il primo nel taxis, cioè nell'ordine. Se si fa una riunione, stai tranquillo che loro anche adesso dicono il primo è il Papa di Roma. Poi c'è il Papa di Alessandria, poi c'è quello di Antiochia, poi c'è Costantinopoli, poi c'è Gerusalemme e tutti gli altri. Ma ordine non vuol dire giurisdizione. Cioè loro, e giustamente penso, non accettano minimamente l'idea stabilita dal Vaticano I, 1870, 18 luglio per la storia, che il Papa abbia giurisdizione immediata e universale su tutti i cristiani. Capisci? Questo lo fa, secondo gli ortodossi, un supervescovo. E difatti, molto spesso voi latini dite così: Pietro e gli apostoli, brutta bestia, quale Pietro? Pietro e gli altri apostoli. Invece voi dite Pietro e gli apostoli. Quindi Pietro è una cosa, gli apostoli, no, è un'eresia. Pietro e gli altri apostoli, perché Pietro è uno degli apostoli. Voi sembrano, a voi naturalmente non, neanche vi avreste mai, voi pensate che cose. E invece è importante capire, perché se tu vai di là e dici Pietro e gli apostoli, ti sputano in un occhio e hanno ragione, perché dici una stupidaggine. Però voi senza saperlo sarete laici, siete papalini fino alle midolla. Pietro e gli apostoli. Tu senti, non so, i grandi laici italiani, no, che non faccio nomi, e dicono così, Pietro e gli apostoli, bestia, non sanno niente, e parlate. Pietro e gli altri apostoli, capito? Però qui la storia è andata in un certo modo, pensano che questo sia un po' sopra, no? Invece Pietro è dentro. Questa è la questione. E siccome i concili non hanno definito in modo esatto il ruolo del Vescovo di Roma, adesso la discussione è nella interpretazione dei primi sette, qual era il ruolo del Vescovo di Roma? E poi che ruolo ha preso Roma quando si sono staccati, cioè Roma si è staccata da loro? È un casino infernale. La soluzione, non voglio entrare, perché ci sarebbe molto da parlare su come potrebbe essere il papato futuro, ma mettiamoci bene così, che sarà un problema difficilissimo, perché nessuno che abbia il potere, la storia dimostra, lo molla facilmente, a meno che si converta, che può anche accadere, ma è raro.
No, registriamo.
Così il SIFAR, sai, dopo sì.
Volevo chiedere qualche, vedo citato, no, all'inizio della riforma, questo Lateranense V, 1512-17. Ora non ricordo esattamente, la riforma di Lutero è leggermente dopo, no? Ecco, quindi vedo vani tentativi di riforma che hai scritto. Quindi c'era un forte desiderio o, come dire, sensazione che si dovesse cambiare. Volevo sapere qualcosa di più, che cosa avvenne in questo Lateranense quindi. Grazie.
Sì, io non sono entrato perché sono i concili vostri questo qui. Il Lateranense quinto, Lateranense fatti 5, fu fatto mentre tutti discutevano della riforma. Cioè bisogna riformare perché è uno scandalo continuo, no? Questo concilio durò 5 anni a varie interruzioni, no? Ma fu senza... Avrebbe potuto. E questa è una grande responsabilità. Giustamente l'hai notato, mi fa molto piacere che l'hai notato, perché certe cose non le proposto. Ma insomma, nel 17, sapete bene, il 31 ottobre del 17, 1517, Lutero attacca le famose 95 tesi a Württemberg là. Perché ribolliva l'Europa? Pensate se questo concilio, Lateranense V, avesse avuto coraggio, la storia andava diversamente. Invece non hanno avuto coraggio, di sì, facciamo, ma comincia tu, no, comincia, è passato. Cioè, uno dei grandi concili buttati via nella spazzatura, e che potevano, questo è. poteva ma non è stato. Bravo, poteva ma non è stato. Proprio nel 17 è terminato nel niente ed è cominciata la riforma vera.
Valletto. Sì, anch'io ti ringrazio molto perché hai condensato in breve un arco di storia straordinario, però hai fatto una storia anche angosciante per certi versi, mostrando questa chiesa così violenta e che addirittura invitava a sterminare gli albigesi e gli dava l'indulgenza, una cosa che io non sapevo, che è abbastanza agghiacciante. Puoi spendere due parole sull'altra chiesa, cioè intanto cresceva, credo, nel nostro mondo e poi successivamente in quello ortodosso, in quello orientale, la chiesa della spiritualità, la chiesa di San Benedetto, di San Francesco, di San Domenico, dei Camaldolesi, insomma, che rapporto c'era, se si può dire qualche cosa per orientarci fra questa pratica della nostra fede così attenta a valori profondi e questa chiesa invece dominatrice, così come mi chiedo la spiritualità ortodossa è ricchissima e anche lì qual è oggi il rapporto fra questa dimensione profonda e invece la gerarchia dei vari patriarchi. Non so se è un tema troppo...
Le cose da dire sono, ma comincio dalla seconda, parliamo della Santa Chiesa russa che è l'amore mio. Allora, i russi dicono, parlo dei teologi ma anche la gente, il Papa non può essere infallibile, ma perché? Vi do una spiegazione che danno loro che è molto interessante. Loro dicono, lo diciamo anche noi, che in Dio lassù, c'è coincidenza fra pienezza dell'amore e pienezza della verità. No? Dio è tutto amore e tutto verità. Ora, dicono i russi, abbi pazienza, ma se tu dici che un tizio, tu uno qualsiasi, domani è Papa, automaticamente diventa infallibile in certi casi, si capisce? Vorrebbe dire che tu hai già imprigionato lo Spirito Santo, lo sai aprire e lo metti dentro, ma come fai a saperlo? Loro dicono una cosa bellissima, che in questo momento la Santa Chiesa russa, che è la vera Chiesa, sta in piedi perché? Mica perché c'è il Patriarca, perché in questo momento c'è in Siberia una vecchia gobba, brutta, sdentata, ignorante ed analfabeta, eppure talmente piena di amore di Dio, di bontà con la gente, di misericordia, che per quella donna Dio tiene su la Santa Chiesa russa. Cioè lo spirito c'è ma tu non sai dov'è. Questo, come dice il Vangelo, soffia dove gli pare. Se tu dici che è infallibile, tu sai a priori dove è imprigionato lo Spirito Santo. È interessante, no, questa cosa qui. E quindi questa apre due questioni. Da una parte che la pienezza, ma se dovesse parlare della Chiesa russa, è la pienezza della Chiesa che la tiene su. La povera gente tiene su la Chiesa, se è credente, non mica i vescovi, se è credente, se non poveretto rispetto a Dio. Quindi parliamo della Chiesa vostra. Al Lateranense IV è il tempo di Francesco di Assisi. Che fa Francesco di Assisi? Per me è un genio Francesco di Assisi, ma anche lui non è nato studiato, ha imparato. Francesco di Assisi, proprio appena compiuto e celebrato la Lateranense IV, che fa? Va ad Amietta, Amietta è sul delta del Nilo, perché c'era la crociata, no? E lui era convinto anche lui, perché a quel tempo lo pensavano tutti, bisognava fare la crociata, non è che possiamo lasciare andare in giro sti disgraziati di musulmani che non vogliamo scherzare. Quindi anche lui, non è che dice no, ha detto di sì, e va alla crociata, cioè ad assistere, e si rende conto ad Amietta che questi disgraziati crociati litigavano per il potere tra di loro, invece di andare a combattere i musulmani, facevano casino tra di loro. Allora lui si è incazzato, Francesco, diceva, proprio siete tremendi, ma lui voleva la crociata. E che fece? Andò dal sultano Mec. E sto sultano, allora mica c'era Berlusconi, non c'era Canale 5. Non aveva mai visto un occidentale che non fosse un crociato. Si vede arrivare sto fraticello con un bastoncino, un libretto che era la Bibbia e tutto vestito di miserabile. Era come un'apparizione. E divennero amici, perché lui, per lui era come trovare una cosa strana. Questo fatto è importantissimo per due cose. Primo, perché dimostra, perché poi Francesco si convertì, cioè capì, intuì, che allora, come il francescanesimo dimostra, c'era in qualche anima più forte l'intuizione che non era questa la strada. E quindi si diffonde il pauperismo, il francescanesimo, Celestino V, ci sono un sacco di cose, però sai, purtroppo la storia la fanno i vincitori, il potere, non c'è la storia della povera gente, ma è evidente che tutte le chiese, compresa la vostra, è stata ed è tenuta su dalla povera gente, mica da loro, questo è chiaro, no? Da qui chi muore, da chi paga, da chi vive veramente, mica da questi qui. Questi fanno finta, ma chi tiene sulla chiesa sono quelli. Ma Francesco fece una cosa talmente incredibile per la mentalità di allora e di oggi, che Dante Alighieri nella Divina Commedia, prego leggere, spero che una volta Bernini lo faccia, racconta questo fatto e dice che Francesco andò di fronte, dice Dante, al soldan superbo. Cioè colpì talmente la fantasia del 1200-1300 il fatto che ci fosse un occidentale che andava in amicizia ad un musulmano, una cosa sconvolgente, e rimase nella memoria. Dante lo cita, a scuola non spiegate mai, bravi professori. Invece bisogna spiegarlo per questa ragione. Lì veramente lo Spirito Santo è arrivato giù a tonnellate e Francesco l'ha capito, che bisognava dare, non è che ha capito tutto, ma ha intuito, e tanti altri hanno intuito la storia, tutti quelli lì che volevano questo stile di chiesa così, no, erano quelli che così. Però è anche vero che il peso della storia, come per noi, fra mille anni rideranno di noi, non pensate mica che, cioè, perché poi adesso non ci sono le televisioni, se per caso quelle cose che fa lui durano mille anni, fra mille anni verrà qui uno, dirà quel disgraziato là che stai poi io, chissà cosa diceva, perché siamo tutti prigionieri del nostro tempo, no? Però ogni tanto qualche intuizione bisogna averla per non essere prigionieri del proprio tempo, dei propri schemi e pregiudizi. Francesco in qualche modo riuscì. Per questa ragione, già che ci sono, dico una conseguenza. Nel secolo dopo, quindi, vedi che cosa? C'era il problema dei luoghi santi cristiani in mano ai musulmani, no? Che si fa? Gli Angioini di Napoli e la regina Sancia, che era una catalana, pagano a peso d'oro, mica gratis, al sultano d'Egitto il permesso di dare, di ammettere un gruppo di cristiani occidentali che vanno là a custodire i luoghi santi cristiani, cattolici. Chi sono i francescani? La custodia di Terra Santa comincia così. E perché lui l'ha dato? In ricordo di Francesco. Ricordandosi che Francesco non era questi gesuiti, sai così, no? Quello sì. Vedete che quindi poi la storia va, viene, molto, anche cose che sembrano, ecco, sconfitte. La sconfitta di Francesco è stato un seme per i suoi figli. Quindi i francescani sono benemeriti perché da sempre stanno là e molti sono morti, stando là mica che è gratis. Cioè, capito, tutto un po' si tira.
Grazie Luigi per queste informazioni profonde. Allora, durante il suo discorso, nella discussione che lei diceva che nel passato che chi non credeva o obbediva gli insegnamenti o comandi del Papa era fuori dalla Chiesa. Allora, questo, la domanda è che questo era fuori dalla Chiesa papale o fuori dalla Chiesa cristiana di fede, secondo? E nel periodo, nel momento, il persone o il gruppo, quello che stava fuori dalla Chiesa, come si comportavano altri cristiani? E poi, quale era il momento o il discorso per rientrare queste persone o questo gruppo dentro la Chiesa? Questa è la mia domanda, grazie.
Grazie. Questa storia del dentro e fuori, capito? Chi decide chi è dentro e chi è fuori? Sempre il potere. Il potere decide che tu sei dentro, parlo delle chiese, che tu sei fuori. Poi il Padre Eterno è un'altra cosa più seria, naturalmente. Cioè, la storia dimostra che ci sono dei cristiani in tutte le chiese che hanno vissuto tranquillamente, più o meno così. Altri invece hanno avuto dei problemi, con la gerarchia in generale, no? E talvolta queste questioni sono durate sempre. Francesco, per esempio, Francesco ha fatto una scelta diversa da Valdo di Lione, che sono dello stesso tempo. Valdo di Lione, sapete che era questo mercante, vende tutto per fare il povero, il Vangelo a predicare, mette la scura alla radice del potere ecclesiastico e rifiuta il papato, e quindi è eretico, e i valdesi sono bruciati. Invece Francesco viene a chiedere ad Onorio III, andate nella basilica, vedete lì l'Onorio piccolino, Onorio III, il permesso di fare il frate. Questa è la differenza. Quindi il francescanesimo è vissuto sul crinale, stando, diciamo, obbediente, ma nello stesso tempo cercando di spingere il papato col seme del Vangelo a scoppiare. Sono due scelte differenti. I casi singoli poi bisogna vedere di volta in volta. Lutero ha fatto la stessa cosa. Lutero non voleva fare mica nessuna chiesa, voleva riformare la chiesa esistente in nome del Vangelo. Sono stati loro a dire, ma tu ne hai fatto un'altra. E alla fine vennero fuori due cose distinte, ma la distinzione è una questione molto complessa, capisci, che dipende da caso in caso. Poi, ricorda sempre, gli armeni e dei copti, per 1500 anni considerati eretici, e adesso diciamo la stessa cosa, capito? Quindi questo inviterebbe chi lassù a pensarci tre volte prima di dire tu sei dentro, tu sei fuori, perché la storia ti dimostra che puoi prendere delle cantonate, ma soprattutto facendo così tu provochi violenze, provochi sofferenze in nome di Dio, e Dio non c'era. Scusa. Prendi il
microfono. Innanzitutto grazie, perché la storia della Chiesa vista dalla parte ufficiale è completamente oscura e non si capisce niente, e lei in poche parole mi ha illuminato tantissime cose che mi domandavo, ma come mai, qui c'è qualcosa che non mi suona chiaro, diciamo, no? E quindi la ringrazio tantissimo. E volevo dire però, questa papolatria, come la chiamava Carlo Carretto, e quando possiamo veramente collocarla? Quando nasce? Perché sentendo un po' così sembra quasi che ci sia sempre stata, no? Sentiamo sempre, no, il Papa, ma quando nasce? Cioè, c'è un concilio, c'è un luogo, diciamo, una riunione che decidono e cominciano a promulgarlo nella Chiesa Latina così bene che adesso tutti ci credono che è un supervescovo, no? Che è veramente quello che conta, assistito dallo Spirito Santo, e c'ha la casa più bella, la basilica più grande, e addirittura uno stato pontificio. Cioè, quando nasce proprio questa idea così forte di primato su tutte le altre chiese?